Ora leggiamo in Efesini capitolo 4, versetto 26, adiratevi e non peccate, parleremo della rabbia quindi. Rabbia che chiaramente ciascuno di noi vive, direi quasi quotidianamente, e vediamo qual è il metodo più idoneo per affrontarlo, e anche biblicamente parlando. Dice, adiratevi e non peccate, il sole non tramonti sopra il vostro cruccio, la vostra rabbia, e non fate posto al diavolo, che alimenta la rabbia, quindi lascia una porta aperta al maligno, alla sua azione distruttrice dentro di noi e anche nei confronti di chi ci sta intorno. Poi dice al versetto 31, sia tolta via da voi ogni amarezza, ogni cruccio, cioè ogni rabbia, ed ira, e clamore, e parola offensiva con ogni sorta di malignità. Cioè non alimentiamo queste cose. Amarezza, rabbia, parole offensive e tutto ciò che tende a fare male, a distruggere, a offendere. Per poterle eliminare bisogna certamente prima essere coscienti di averle. Bisogna anche essere coscienti che non si ha sempre ragione, cioè che ogni nostra forma di rabbia ha una base di giustificazione. Il Signore ci dice di non lasciare spazio a queste cose, non sta quindi a valutare se hai ragione o se hai torto. Ti dice che la rabbia alimentata, cioè come azione distruttrice, offensiva, è sempre negativa, è sempre un peccato e come tale deve essere tolta perché danneggia chi l'alimenta e danneggia chi la riceve, danneggia due persone. Poi leggevo in Matteo, leggerò soltanto io. Matteo 5, 22 dice, chiunque si adira contro il suo fratello sarà sottoposto al tribunale. E chi avrà detto a suo fratello raca, cioè stupido, sarà sottoposto al sinedrio. E chi gli avrà detto pazzo sarà condannato alla geenna del fuoco. Saremo tutti condannati. Chi non ha mai detto stupido a qualcuno, o pazzo, o scemo, o per non dire di peggio. Chi non si è mai arrabbiato contro qualcuno. Siamo tutti quindi condannati. Perché abbiamo alimentato nel nostro cuore pensieri distruttivi verso qualcuno. Perché sì, vedremo, c'è una rabbia che è anche tollerabile, ma non penso che ci riguardi proprio noi. La nostra rabbia è generalmente una rabbia distruttrice, piena di rancori, di odio, di voglia di far male, mossa da sentimenti ostili, di vendetta. Quindi chi alimenta questi sentimenti, evidentemente è un'anima che ha conosciuto la corruzione e come tale sarebbe destinata all'inferno se non ci fosse un'opera di restaurazione da parte del Signore Gesù Cristo, che vuole impiantare nei nostri cuori il perdono e l'amore per il nostro prossimo. E come dice la Bibbia, l'amore non fa male a nessuno, la rabbia invece sì. La rabbia può fare molto male, produrre delle ferite molto forti, profonde. L'amore non fa male a nessuno, non produce nessuna ferita. Al limite le ricevi tu amando le ferite, ma chi ama non produce ferita a nessuno. L'amore non fa male a nessuno. La rabbia invece fa male e può fare molto male. E per noi è molto più facile essere dominati dalla rabbia che non dall'amore. La nostra natura è questa. Per questa ragione andiamo dal Signore per trovare la possibilità di una restaurazione, di un cambio vero, totale, radicale, profondo. Quindi per tornare al tema, dice, le contrarietà o il sentirsi contrariati interiormente è un fatto naturale, è inevitabile. Siamo tutti contrariati, quasi ogni giorno. Chi non lo è vuol dire che vive sul mondo di fantasia. Chi ha i piedi per terra avrà tante contrarietà. E la contrarietà nasce quando desideriamo determinate cose e non le possiamo ottenere. O quando dobbiamo fare delle cose che non vorremmo fare. Accettare situazioni, persone che vorremmo invece mettere da parte, rifiutare, non volere, obbligati a accettare. O quando i nostri obiettivi sono bloccati da qualche circostanza. Abbiamo delle mete e non possiamo raggiungere. Questo capita tutti i giorni. Oppure quando veniamo umiliati, vorremmo essere apprezzati, amati, veniamo invece umiliati, derisi, rifiutati. Crea una contrarietà, rabbia interiore, voglia di sfogo, di reagire. Quando le nostre aspettative non vengono soddisfatte, quando compiamo magari un gesto amorevole verso qualcuno e ci aspettiamo riconoscenza che venga corrisposta, invece non lo è. Quando sentiamo questo senso di rifiuto quasi. Quando non c'è quella corrispondenza che noi ci aspettiamo, le aspettative delle vite. Ora nasce delusione, frustrazione, rabbia, per non parlare di peggio. Siamo confrontati ogni giorno con queste situazioni. È la vita di questa terra. L'importante sarebbe affrontarle bene, nel modo giusto. Essere il meno condizionati possibile. Saremo certo sempre condizionati dalla realtà del mondo, dalle persone. L'importante è esserlo il meno possibile. Per non perdere il nostro equilibrio, per poter continuare a vivere in un modo decente, accettabile, soddisfacente, dove possiamo sempre avere la possibilità di costruire qualcosa e non di venire distrutti. Certe pressioni possono abbattere, distruggere, deprimere. La rabbia può dominare una persona che perde quindi poi il concetto con la realtà che lo circonda. Vive in un mondo di sentimenti e di emozioni, di ostilità latente e dominante, che lo porta a aggredire tutti e tutto e non poter mai costruire nulla di positivo nella vita. Un condizionamento totale. Ora dobbiamo essere pronti alle contrarietà della vita, capire che esistono, prepararci mentalmente a accettarle quando arrivano, non rimanere sorpresi ogni volta. Cioè non c'è nulla che possa distruggere o sconvolgere totalmente la nostra vita. Tante cose certo ci condizionano, questo è vero. Ma nulla ci deve veramente sconvolgere e distruggere. Quindi se abbiamo già nella nostra mente il concetto che avremo delle contrarietà nella vita quotidiana, siamo pronti quando si presentano a affrontarle. Se invece io mi auguro di non averne neanche una di contrarietà, non sono pronto neanche a affrontarle quando si presentano e sarà uno shock, una incapacità di proseguire il cammino. Uno scompenso interiore, uno squilibrio. Bisogna mentalizzarsi che la vita offre delle contrarietà e ne offre anche tante, più o meno gravi. Le contrarietà non devono essere per forza dei terremoti. Ma possiamo riuscire a tollerarle abbastanza. Dipende anche da noi, da come noi ci confrontiamo con queste cose. e dal nostro rapporto con Gesù Cristo. Noi ci mettiamo la nostra mentalizzazione. Mi mentalizzo che la vita è fatta così. Mi mentalizzo che oggi avrò diverse contrarietà. Ma poi la forza per affrontare la cerco in Gesù Cristo, chiaramente. Lui ha avuto tante contrarietà nella vita e le ha tutte superate per dare a noi questa capacità. Dobbiamo sempre andare da Lui a prendere, ma non posso andare a prendere da Gesù se io rifiuto le contrarietà della vita. Mi chiudo davanti a queste situazioni, non le voglio, non voglio immaginare che esistano. Non andrò dal Signore a prendere forza e sarò quindi travolto da queste contrarietà. E mi infurierò di fronte a queste contrarietà. Arrabbiarsi, sì, ci si può arrabbiare, ma infuriarsi è un'altra cosa. Tutti rimaniamo un pochino scossi dalle circostanze della vita. Ma un conto è essere travolti, un conto è superare le cose. Mettiamo in conto che avremo delle contrarietà. È impossibile immaginare di non averne mai. Io mi auguro di non averne di troppo enorme, ma non posso augurarmi di non averne mai di contrarietà. È assurdo, è impensabile. Vuol dire vivere in un mondo che non esiste. Dobbiamo essere realisti per vivere meglio e far vivere meglio chi ci sta accanto. Perché una persona piena di rabbia rende la vita impossibile a chi gli sta intorno. Una persona che non accetta le difficoltà della vita renderà impossibile vivere a chi gli sta intorno. E cercherà sempre di scaricare su chi gli sta intorno, complicando le cose. Bisogna maturare e capire che la vita è fatta in un certo modo. Poi le problematiche affrontate volta per volta ci aiuteranno a affrontare le prossime, certo. Se incomincio a rifiutare oggi, rifiuto domani e dopodomani, non accetterò mai nulla nella vita. Sarò sempre travolto dalle circostanze. Farò una fatica pazza a superarle o affrontarle. Dobbiamo renderci conto in quale mondo siamo e trovare poi le risorse necessarie per affrontare e superare e poter quindi fare qualcosa di costruttivo in questo mondo, perché si può fare qualcosa di buono. Uno può vedere la contrarietà come una catastrofe o può vederla come un'opportunità per maturare, per crescere. Dipende anche dal modo come noi intendiamo le cose. Possiamo quindi vedere la contrarietà, la difficoltà come una catastrofe, un disastro, la fine del mondo, crolla tutto, o vederla come un modo, un'opportunità per diventare più uomini, per diventare più forti, più maturi, e poter anche fare del bene a qualcuno, tutto sommato, in seguito. E abbiamo alcuni passaggi nella Bibbia, alcuni comprensibili, altri più difficili da accettare. Come questo di Giacomo che dice: fratelli miei, considerate come argomento di completa allegrezza le prove svariate in cui venite a trovarvi, sapendo che la prova della vostra fede produce costanza, e la costanza compie appieno l'opera sua in voi, onde siate perfetti e completi di nulla mancanti. Un conto è essere mentalizzati per affrontare le contrarietà della vita, mentalizzati per affrontare le difficoltà che la vita propone, ma addirittura di essere ripieni di completa allegrezza di fronte alle prove, questo mi sembra un pochino difficile veramente. Non oso dire improbabile, ma molto difficile. Però quello che intende Giacomo è di non vedere le prove della vita come la fine del mondo, dove crolla tutto, ma un momento per poter crescere come persone, diventare maturi, forti. Entrare nella volontà del Signore e poter di conseguenza poi fare anche del bene intorno a noi. Perché una persona che non accetta le contrarietà della vita, come farà ad aiutare una persona problematica e bisognosa? Non ce la farà assolutamente. Perché questa persona problematica e bisognosa diventerà un peso impossibile da portare. Perché rende la tua vita un pochino difficile. Ma se accettiamo le prove della vita come strumento per fortificarci interiormente, crearci un carattere saldo, solido, capace di sopportare, noi potremo fare del bene a persone bisognose e problematiche. E così faremo la volontà di Dio, che è quella di portare il suo Vangelo e fare del bene intorno a noi, a chi si potrà. Non si può fare a tutti, questo è evidente. E anche Pietro dice: che per un po' di tempo, dice, saremo afflitti da svariate prove, affinché la prova della vostra fede, molto più preziosa dell'oro, che perisce, è provata col fuoco e risulti a vostra lode, gloria ed onore. Quindi anche Pietro ci comunica: avrete delle prove. Quindi mentalizziamoci che avremo delle circostanze sfavorevoli, ma non solo come credenti, l'hanno tutti. Uno magari può pensare: adesso sono credente, ho trovato il Signore Gesù Cristo, non avrò più nessuna contrarietà, nessun inconveniente, nessun problema. No, è falso. C'è chi lo predica, ma sta andando contro la Bibbia, perché ci dice chiaramente che avremo delle prove, delle difficoltà. Dipenderà da noi come siamo mentalizzati a affrontarle. Le rifiuto, mi mentalizzo a accettarle, le vedo come la fine del mondo o come uno strumento di maturazione. Non piace a nessuno la prova, l'afflizione, neanche a me, certo. Ma bisogna mentalizzarsi nel modo giusto per affrontarla, perché c'è, è inevitabile, è inutile pensare che non ci sarà mai. Vuol dire vivere in un mondo che non esiste. Vuol dire rimanere eternamente bambini. Anche essere bambini è anche bello, ma non sempre avrai la mamma che ti cullerà. E quando non ce l'avrai più, cosa farai? Bisogna crescere, maturare. Costa, ma questo è il cammino per tutti. Le contrarietà si verificano nell'area dei desideri. Oh, vorrei che mio marito mi amasse, mi proteggesse. Fosse gentile, delicato, tenero, si preoccupasse di me, facesse vedere come il centro della sua vita. Poi questo non succede, e viceversa, poi questo non succede, la contrarietà, la frustrazione, la delusione, l'amarezza, la rabbia, l'ira, l'odio, eccetera. Nel campo delle ambizioni, Vorrei una bella casa, dei bei mobili, una bella macchina, un bel lavoro, un po' di soldi. Vorrei essere onorato, rispettato. Poi non succede. La contrarietà, frustrazione, rabbia. Nel campo delle speranze, tutti noi abbiamo delle speranze. Giochiamo al Super Enalotto, ci mettiamo 100.000 lire, 1 milione, poi non vinciamo i 14 miliardi, speranze deluse, frustrazioni, amarezza. La vita rimane sempre uguale, speranza di migliorare. Tutto rimane sempre uguale, frustrazione, delusione, amarezza. Nel campo degli appetiti, arriviamo a casa stanchi dal lavoro, affamati, la moglie è andata a pregare il Signore, a evangelizzare, e non è pronto niente. Allora, ce l'abbiamo, insomma. Torno a casa dal lavoro, non è pronto niente, ma come? Gli appetiti sessuali. Ci immaginiamo una bella seratina, invece. Contrarietà, afflizione, delusione, amarezza, rabbia, sfogo. Tante contrarietà. Tante circostanze diverse da quelle che noi ci siamo immaginati. Dobbiamo affrontarle ogni volta. Ma è possibile che anche oggi? Ma come si fa? Pensavo di aver oggi una giornata tranquilla, senza nessun problema. Anche oggi. Ci può contrariare anche il tempo. Programmiamo una bella gita e quel giorno piove. Fa freddo. O anche i nostri stessi valori che ci siamo scelti ci possono creare contrarietà. Da cristiano devo comportarmi in un certo modo. A volte potremmo dire, ah, se non fossi cristiano, ti farei vedere io. Se sono cristiano non posso. Ci arrabbiamo contro i nostri stessi principi che abbiamo scelto. Tanti motivi di contrarietà, tanti. La vita è piena. E più abbiamo la tendenza a rifiutare le contrarietà, peggio vivremo. Peggio vivremo. Perché non cambieremo certo noi le circostanze della vita. È chiaro che tutti abbiamo dei desideri, è evidente. È giusto che ci siano, perché senza desideri non c'è nessuna molla che ti porta ad agire. È una parte importante il desiderio. Il desiderio di vedere Dio che opera con potenza mi spinge stamattina a predicare ancora il Vangelo, se no sarei andato chissà dove, non lo so. Il desiderio, oltre alla fiducia, certo. Desiderio ti spinge a fare delle cose, senza desideri tu sei un cadavere. Ci sono religioni che predicano la rinuncia a ogni desiderio. Che non è vero. Diventi cosa diventi? Se non hai desideri cosa sei? Non sei niente, nessuno. Non sei mica un essere umano, sei un palo piantato lì. Di avere i desideri giusti e rifiutare quelli sbagliati, questo sì. Ma che vita è senza desiderio? È così. Nel nirvana, nel nulla, non percepisci nulla. Non è questo che intendo, Signore. Bisogna stare attenti però a dire io voglio questa cosa o a dire avrei bisogno di questa cosa, che fa la differenza. Perché se io voglio qualcosa e qualcuno si interpone e me lo impedisce, divento una belva. Dobbiamo pensare, avrei bisogno di questa cosa, per cui dicendo avrei bisogno, sono già pronto a dire che se per caso non la otterrò, andrò avanti lo stesso. Mi adatterò. Cercherò un'altra soluzione. Un'alternativa. Nulla è assolutamente necessario, nulla. Solo Gesù Cristo è assolutamente necessario. Perché poi lascerai qui tutto, non ti porterai dietro niente. Questo non vuol neanche dire che dobbiamo rinunciare a soddisfare determinate, cioè a cercare determinate mete. Non dobbiamo passare neanche all'altro estremo, dire vabbè, la vita è fatta così, ci vuoi fare. Ci facciamo calpestare da tutti e da tutto, quello che viene viene, pazienza, la vita è fatta così, no, nemmeno così. Perché anche comportandoti così, non sei un uomo, non sei niente. C'è sempre la componente della partecipazione, della lotta, della battaglia, della ricerca. Ma quando vedo che non posso ottenere una certa cosa, devo anche saper rinunciare, certo. Noi qui stiamo lottando perché il Vangelo trionfi, ma dobbiamo arrenderci di fronte al fatto che o Dio opera o non succede nulla. Non sono completamente diventato passivo, non me ne sto a letto a dormire, continuo quindi a proclamare il Vangelo, a battagliare contro le circostanze della vita, ma devo accettare che devo aspettare i tempi del Signore. Perché se mi metto a lottare contro Dio, rimarrò veramente frustrato, insomma, e starò ancora peggio. E poi forse rinuncerò a tutto come conseguenza logica. Quindi è giusto lottare, battagliare per raggiungere, ma bisogna capire che se non è possibile raggiungere bisogna rinunciare. O se una certa cosa è negativa per noi siamo chiamati a rinunciare, certo. Nulla si ottiene casualmente. Anche ciò che Dio ci offre in Cristo devi ottenerlo lottando, battagliando, volendo. Non è immediato, meccanico. Dice la Bibbia che sono i violenti che otterranno il regno di Dio. Non i passivi, non i codardi, i violenti. Ma non quelli che usano le spade, i cannoni. Quelli che vanno contro le proprie forze interiori, umane e diaboliche anche. Vogliono portarti in tutt'altra direzione. Che vogliono portarti a lasciarti dominare dalla rabbia e dall'ira, per esempio. Ma non lasciate posto al diavolo. Non fatevi dominare da lui nella mente, nel cuore. Ma mentalizzatevi nel modo giusto, reagite nel modo giusto, cercate Cristo perché vi possa darvi quella capacità che non avete. Quando non riusciamo a ottenere, però, pur avendo combattuto e lottato, che è normale che sia così, non ci deve sconvolgere questo. Non dobbiamo riempirci di rabbia, di ira, di odio contro tutto e tutti, e poi scaricare la nostra rabbia sul primo che ci capita, sul più debole, magari sul figlio, sulla moglie, sul marito. Cerchiamo di capire quello che ci sta capitando dentro e mettere un freno al momento giusto, accettare tante cose che non ci piacciono, cercare il Signore per mantenere un certo equilibrio interiore, per il nostro bene personale e di chi c'è intorno. Poi una cosa importante che magari veramente, questo anch'io l'ho notato, dobbiamo far sapere agli altri quali sono le nostre aspettative. affinché lo sappiano. E spesso si sente questo ragionamento, ma dovevi capirlo tu da solo. Come si fa? Come posso io immaginare che una persona sappia esattamente quello che mi sta passando per la mente? Ah, se tu mi ami veramente, tu dovresti conoscere e dovresti capire. Questo è un... È più difficile questo che non vincere al superenalotto. Qualche volta, certo, si può intuire, perché stando insieme qualcosa può intuire. Ma capire ogni volta cosa gli passa per la mente a uno? È terribile questo. Dice, esprimiamo, abbiamo la bocca, esprimiamo, insomma. Diciamo quello che ci aspettiamo, quello che pensiamo, affinché gli altri lo sappiano. Non tutti arrivano, non tutti sono dei super. Ho l'intuito, no? Super intuito. Soltanto Dio legge nei cuori completamente, noi no. Abbiamo dei limiti ben precisi. Quindi esprimiamo i nostri bisogni, facciamoli sapere. Poi vediamo l'altro, una volta che l'ha saputo, cosa fare. Se dice, arrangiati, d'accordo, ti aiuto. Se abbiamo la bocca, usiamola. Non riuscire a comunicare è brutto, se mio papà non riesce a parlare. Non riusciamo più a comunicare. Lì bisogna andare per tentativi, non si capisce mai bene cosa... E lì si capisce quanto è importante la comunicazione. Chi ha la bocca e non la usa! No, ma dovresti capire tu. Cioè, sei intelligente, dovresti capire tutto. Se mi volessi veramente bene, sapresti cosa vorrei io adesso. Questa è in... Questo è infantilismo puro al 100%. Andiamo alla bocca, usiamo. A volte facciamo fatica a dire. Perché? Perché teniamo sempre un rifiuto. Ora spero che l'altro capisca, mi venga incontro. Non è sempre facile dire quello che si pensa. Quando temiamo dall'altra parte o una derisione o un rifiuto. Allora ci convinciamo che l'altro dovrebbe sapere lui da solo. E così aspettiamo una vita. Ci arrabbiamo, rimaniamo chiusi, non vinciamo le nostre difficoltà, non cresciamo nell'accettare eventuali rifiuti e anche derisioni, bisogna imparare ad accettare pure quelle, perché è la vita. Perché non è possibile pensare in maniera diversa. Perché è così? Perché è così? Perché è così? Anch'io vorrei che fosse diverso, ma è così. O mi adatto o vengo travolto. Non posso vivere nei sogni, sperare che tutto vada in maniera diversa, è così. Dobbiamo capire e affrontare. Maturare. Perché non tutti vogliono maturare. Questo non lo capisco veramente bene. Ma moltissima gente veramente non vuole maturare, assolutamente. Da una parte non lo capisce, ma dall'altra, pur capendolo, rifiuta di voler maturare. Questo tale avrà tante contrarietà nella vita. E avrà tanta sofferenza, perché non è disposto a vedere la vita per quella che è veramente. Quindi non si preparerà per affrontare, non avrà le armi idonee, verrà sorpreso ogni volta. Ah, ma io io pensavo, io speravo che, anch'io speravo che. E la rabbia viene, e poi da qualche parte deve scaricarsi, o sul tuo fegato, o su quello del tuo compagno, o della compagna. C'è la rabbia a tanti livelli, no? Dice, può essere la furia, no? Furia che è distruttrice, che spacca tutto, no? O che vediamo nel film, no? Quello che c'è sul tavolo, tutto giù via. La furia, no? Poi la collera che cerca vendetta e castigo. Il risentimento che è una rabbia repressa, tenuta dentro. Che ci fa pensare sempre a un'ingiustizia subita, ci ricorda le offese ricevute, viene macchinata dentro, no? Il risentimento. L'indignazione che sorge nel vedere trattare qualcuno in maniera ingiusta, senza motivo, no? L'indignazione che vuole. Stiamo attenti a che livello si ha. Furia, collera, risentimento, indignazione. Abbiamo letto prima, dice, adiratevi e non peccate, quindi vuol dire che l'ira è una realtà, esiste. Leggendo l'Antico Testamento noi vediamo in tantissimi passaggi che si parla dell'ira di Dio. E Dio si adirò grandemente. Nel Nuovo Testamento questo non compare, a parte una volta in cui il Signore Gesù prese la frusta. Ma l'Antico Testamento è pieno di situazioni in cui Dio si adirò grandemente. Quindi l'ira è una cosa che esiste. Adiratevi e non peccate. Quindi c'è, diciamo, la rabbia buona e quella cattiva. Certo, immagino che tutti voi pensiate che la vostra rabbia è quella buona. Nessuno di voi ha la rabbia cattiva, vero? Nessuno. Quando la rabbia ci porta ad agire contro l'ingiustizia, contro il peccato, contro il maligno, ci fa sentire quello sdegno contro il maligno, colui che alimenta il peccato, l'ingiustizia, è una rabbia buona, come Gesù prese la frusta, perché il Tempio era usato come commercio, non come ricerca della presenza di Dio, ma come commercio per un guadagno personale. Quando invece la rabbia ci porta a odiare, a fare del male, a disprezzare, a distruggere, a ridicolizzare, a criticare, a rimproverare aspramente, sono forme chiaramente negative che devono essere eliminate. E io penso che il 99% dei nostri atteggiamenti rientrano in questa seconda realtà. Il 99% dei nostri comportamenti sono in questa seconda realtà. Una delle ragioni per non adirarsi è che l'ira ci impedisce di risolvere i problemi, ci acceca, cioè l'ira acceca, no? Non soltanto stai male, ma non trovi il modo come risolvere il vero problema che hai. La rabbia è una reazione emotiva alla contrarietà, non è la soluzione. La soluzione è sempre un fatto di ragione, la ragione che prevale sul sentimento, la rabbia è il sentimento, la ragione prevale sulla rabbia e vede, cerca la soluzione. Quando si presenta un problema bisogna considerare tutti i suoi aspetti, parlarne con un'altra persona, quella che è coinvolta, e cercare insieme una soluzione, vagliare le possibilità, cercare la soluzione, senza arrabbiarsi se l'altro non pensa come te. Perché io dico, moglie, marito, non è che cerchiamo una soluzione, però deve essere la mia, eh? E non si fa così, certo. Quindi se la moglie o il marito non ragiona come ragiono io, allora la rabbia aumenta 10 volte di più. No, vagliare le possibilità, i punti di vista, i bisogni altrui e trovare un compromesso. Se il problema sono le condizioni di lavoro diventate intollerabili, il lavoro, bisognerà cercarsi un altro. Adirarsi non porterà a nessun miglioramento. La rabbia è una reazione emotiva, ma non cambia nulla. Si cambia che il mio fegato peggiora a vista d'occhio, che sono intrattabile, che tutti mi allontanano, ma il problema rimane tale quale. Non hai risolto nulla. Quindi non ti conviene in nessun modo lasciare spazio alla rabbia, viene certo, ma alimentarla non serve a nulla, non produce nulla. Né a sedersi, mezz'ora dopo, a tavolino, valutare, pensare, ponderare, trovare una soluzione, sulla base di quanto ci dice la scrittura. Risolvendo il problema scompare anche la rabbia, certo. Il problema si risolve con la ragione. Anche perché la rabbia di solito è accompagnata da sentimenti ostili verso qualcuno e il Signore ci dice di amare i nostri nemici, perché l'amore non fa male a nessuno, né a me né al mio prossimo, ma la rabbia è distruttrice per me prima e verso chi è rivolto. Di fronte a una persona che è adirata, possiamo rispondere con altrettanta ira o gridare ancora più forte, o reagire con dolcezza per non peggiorare le cose. E i proverbi a questo riguardo ci dicono tante cose. È chiaro che è più facile leggerlo che farlo. Ma dobbiamo acquisire anche intelligenza, sapienza, dare alle situazioni la giusta dimensione per poter agire nel modo giusto. Dice, la risposta dolce calma il furore. La risposta dolce può calma chi è tutto pieno di... Ma la parola dura eccita la rabbia. La parola dura eccita, aumenta, buttare benzina sul fuoco. La risposta dolce calma il furore. Chi ha davanti a sé una persona che reagisce serenamente tende a placarsi. Poi c'è sempre l'eccezione che conferma la regola. Dice, gridare con il figlio perché non ha sistemato bene la sua stanza, non gli insegnerà a farlo meglio. Ripeto, gridare con il figlio perché non ha sistemato bene la sua stanza, non gli insegnerà a farlo meglio. Ma probabilmente mi insegnerà a non farlo per niente, come reazione vendicativa, perché a nessuno piace essere trattati con violenza, con poca considerazione. C'è poi una risposta altrettanto dura che può essere o a sua volta gridando o facendo esattamente il contrario, per vendicarsi in qualche modo, per fargliela pagare. Cioè, l'uomo iracondo fa nascere contese. Quindi chi si avvicina in maniera iraconda, con rabbia, con aggressività, produce contese. Non produce una soluzione. E l'uomo collerico abbonda in trasgressioni. Quando uno si lascia prendere dalla collera, continua a fare delle cose negative, distruttrici. Chi è preda della collera perde la ragione, quindi contribuisce a far male, a distruggere e non a fare del bene. Non lasciate posto al diavolo, non alimentiamo la rabbia, perché poi questa ci porterà a fare male su male e a risolvere niente. In assoluto. Poi dopo c'è la difficoltà a dover ricucire il rapporto, a dover ricreare quel senso di armonia. Diventa difficile poi dopo. Quindi la rabbia, diciamo, ha anche un suo aspetto costruttivo. Gesù si adirò alcune volte una volta nel tempio, prese la frusta, si adirò quando vedeva delle azioni particolarmente ingiuste basate sul peccato, sulla trasgressione a quanto Dio diceva, o a suoi comportamenti che potevano portare ferite nei confronti dei simili. Una certa indignazione contro il peccato, contro il maligno, contro questa attitudine umana, peccaminosa, ingiusta. Quindi se anche in noi nasce questo, diciamo, istinto dello spirito di indignazione verso il peccato e il maligno, di per sé è anche buono. L'indignazione non deve portarmi però a trattare duramente una persona, a riprenderla in modo tale da distruggerla. Deve portarmi a distinguere tra il peccato che sta albergando nel cuore di quella persona e la persona stessa, che sono due cose diverse. Quindi aiutare la persona a capire ciò che sta governando la sua vita interiormente, che è dannoso, rovinoso, aiutarla a cambiare atteggiamento. Quindi affrontare il peccatore con estrema durezza perché ha peccato è altrettanto negativo. Quindi la rabbia contro il peccato, ma una certa dolcezza, poi dipenderà dai casi, verso il peccatore. Per non distruggere anche il peccatore, ma aiutarlo a capire e a riportarlo sulla buona strada. E per finire, c'è la giusta indignazione, presenta tre caratteristiche. Quindi oltre all'indignazione per il peccato, tutto ciò che è malvagio e produce danno all'essere umano, noi possiamo anche controllare un po' la nostra realtà interiore, vedere le motivazioni che spingono questa nostra rabbia, controllare un po' se le motivazioni sono buone o non buone. Quindi la rabbia, come dicevo prima, anche se rivolta verso il peccato, deve essere controllata per non distruggere il peccatore. Non deve essere mossa da odio o risentimenti. Magari io risentimento verso una persona per com'è. Poi un giorno vedo che sta facendo un errore, biblicamente parlando, allora cosa faccio? Approfitto del suo errore per andare a scaricare la mia rabbia contro quella persona, pensando che sto facendo una cosa giusta, perché ha commesso un errore, ha commesso un peccato, allora dice che è giusto indignarsi contro il peccato, ma ho un risentimento vecchio, vado e mi scarico contro quella persona, sfruttando il fatto che ha commesso un peccato. Quindi do sfogo ancora alla mia rabbia umana, carnale, sbagliato questo, stiamo attenti. E non giustificare il nostro atteggiamento, pensando che la mia è una rabbia santa, quando invece è mossa da un rancore vecchio, che sfrutta un peccato del momento. Stiamo attenti alle nostre motivazioni. E poi, non deve essere mossa dall'egoismo. Non deve essere tanto, dice, mossa contro chi, secondo me, ha commesso l'ingiustizia contro di me. Perché chi non fa quello che dico io, fa sempre un'ingiustizia nei miei confronti. Quindi vorrebbe dire manipolare la gente perché facciano sempre quello che dico io. Stiamo attenti a non cadere in questo errore. La rabbia santa è quella che si rivolge, soprattutto, contro l'ingiustizia che riguarda altri, che è quindi disinteressato. E finisco leggendo il figliol prodigo. Dopo aver dissipato i beni paterni, torna. Ha fatto esattamente il contrario di quello che il padre voleva da lui, ha distrutto i suoi beni, torna e il padre lo accoglie festoso. E il secondo fratello dice, si adirò, quello che era sempre rimasto in casa, ubbidiente, aveva contribuito a prosperare la casa paterna, vede questa scena e dice, ma che sta capitando qua? Il mondo è andato al contrario, di traverso, al rovescio. Si adirò e non vuole entrare a festeggiare. Onde suo padre uscì fuori e lo pregava di entrare. Ma egli rispondendo disse al padre, ecco, da molti anni ti servo, non ho mai trasgredito un tuo comando. A me però non hai mai dato neppure un capretto da far festa con i miei amici. Ma quando è venuto questo tuo figliolo che ha divorato i tuoi beni con le meretrici, tu hai ammazzato per lui il vitello ingrassato. E il padre gli disse, figliolo, tu sei sempre con me e ogni cosa mia è tua. Ma bisognava far festa e rallegrarsi perché questo tuo fratello era morto e tornato a vita, era perduto ed è stato ritrovato. Ma questo fratello non ne volle sapere, si adirò. Una ira egoista, si riteneva vittima di una grande ingiustizia. E chi non si è sentito vittima di una grande ingiustizia? Chi ha visto magari in famiglia, non so, i genitori trattare altri in un modo forse migliore che non se stesso? E si è riempito di rabbia per questo, e l'ha tenuta dentro, albergata nel cuore per anni, decenni forse. Si è sentito vittima di una ingiustizia, secondo il proprio metodo di giudicare le cose. Come? Io sono qua che mi ammazzo di lavoro per la tua casa, per far prosperare i tuoi beni, ho rinunciato a tutto, ho ubbidito sempre, arriva questo e gli fai festa, è ingiusto, non devi amarlo questo figlio. Il concetto che l'amore si basa su ciò che si fa e si produce, ti porta a fare le differenze. Io ho fatto 10, lui ha fatto 8, tu mi dai la fettina di carne più grande, a me più piccolo, a lui più grande, mi vuoi meno bene di quell'altro, le ingiustizie subite, ti porta a adirarti, a odiare, a rifiutare, a star male dentro. Queste rabbie sono molto diffuse. e distruggono i cuori delle persone. Distruggono poi i rapporti e portano, una volta diventati genitori, a fare differenza sui figli, perché c'è l'impressione che la sia subita. Avendola subita, la ripeto, prendendo come forse le parti di quella che ritengo poter essere io rapportata quando ero bambina io. E si fa del male, poi. Stiamo attenti alla rabbia che si basa su un egoismo o su una nostra giustizia, sul modo come noi riteniamo che dovrebbero andare le cose. Questo figlio dice: ma tu hai tutto, sei sempre qui in casa, quello che era mio era tuo, te lo potevi prendere, il fatto che era tutto tuo dimostrava che in fondo io ero per te. Ma questa azione dà l'impressione di essere vittima di una profonda ingiustizia basata sul rendimento. Io ho fatto tanto, ho ricevuto meno. E il Signore vuol darci a capire questo, che dobbiamo rinunciare a questo concetto: ho fatto tanto, ho ricevuto poco. Sulla base di quello che faccio, penso di ricevere. Un concetto che non esiste più. È un concetto che produce molte ferite e tanti problemi. E c'è una parabola. Noi facciamo fatica a capirle perché siamo cresciuti in questo mondo, certo, ma bisogna cambiare mentalità, bisogna sforzarsi per cambiare mentalità. Dove Dio chiamò, dice, un padrone chiamò operai nella sua vigna e promise un talento e li chiamò diverse ore. Quindi ci fu chi lavorò 8 ore, chi 4, chi una. Promise un talento, no? Dice. Allora arrivarono quelli che lavorarono un'ora e diede un talento. Allora, quelli che fecero 8 ore dice, un talento che ha fatto un'ora, allora ce ne darà 8 a noi. E ricevettero un talento anche lui. Ma come? Quelli un'ora un talento, io 8 ore un talento. È ingiusto. E Dio dice, ma non posso fare del mio quello che voglio. Noi umani diciamo, è ingiusto. Anch'io dico, è ingiusto. Ma devo cambiare mentalità. Perché Dio è Dio, e così ha deciso che così sia. Il concetto della giustizia umana, che porta poi a diventare rabbia, perché ci sentiamo vittime di una profonda ingiustizia e ce la portiamo dietro per tutta la vita, e che il Signore quindi ci aiuti a cambiare mentalità, a trovare concetti nuovi, essere rinnovati nella mente per liberarci da questi concetti e da questi sentimenti che possono turbare il nostro equilibrio e rendere difficile.